dovresti avere una spiegazione della scrittura di Romani 8:29 e precisamente sul significato di preconosciuti e predestinati. Beh, diciamo, meriterebbe veramente un sermone questo tema, però magari poi lo faremo a parte in privato, però per il bene degli altri risponderò così, che l'essere predestinati ha a che fare con il disegno o con il progetto di Dio, oppure l'essere preconosciuti ha a che fare con le caratteristiche qualitative che i salvati dovranno avere, ma significa anche che Dio ha la facoltà di vedere in anticipo il futuro, ma ha scelto di non interferire nelle nostre scelte personali. Quindi essere predestinati e essere stati preconosciuti significa in parte far parte già nella mente di Dio nel disegno che lui aveva. Lui diceva: se io voglio costruire un popolo o voglio avere dei figli un giorno, che caratteristiche devono avere? Immaginate, fate questo paragone come se voleste magari, come dire, crearvi un appartamento, un villino, una villa, ecco. Allora vi comprate il terreno, però quando il progettista, l'architetto, l'ingegnere si mettono tutti d'accordo e si mettono a dire: ecco, che tipo di materiale dovrò usare? Ma prima ancora del materiale, come le faremo le fondamenta di questa villa? E poi che tipo di mattoni o di materiale utilizzeremo per creare le fondamenta? E poi i pilastri, le mura, gli adornamenti di questa villa, eccetera. E ovviamente una casa non si fa di botto. Prima si scava il terreno, poi si gettano le fondamenta, si usa il materiale giusto e a poco poi le colonne, le mura, il tetto, eccetera. Quindi la stessa cosa Dio nel creare il suo popolo e nel fare la sua famiglia, che oggi per adesso è la Chiesa adottiva, potenzialmente figlia di Dio e potenzialmente sposa di Cristo, futura sposa di Cristo, quindi devono avere tutte queste caratteristiche, devono poter compiere tutte le mie opere. In Efesini 2:10 dice: noi infatti siamo opera sua, cioè opera di Dio Padre, noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, notate bene, per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Questa espressione che Dio, noi siamo creati per le opere buone, che Dio, non per le nostre opere umane, perché le nostre opere umane sono prevalentemente carnali. Cominciamo a fare le opere di Dio quando Dio ci chiama e soprattutto quando Dio ci dà lo Spirito Santo e cresciamo giorno dopo giorno in Cristo. Quindi noi siamo stati creati in Cristo per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato perché noi le compiamo. Efesini 2:10, difatti, che significa essere predestinati e preconosciuti. Tutti quelli che saranno parte della mia famiglia dovranno avere le caratteristiche, dovranno amare le mie opere. Ora, Dio, essendo un Dio eterno, è chiaro che anche le sue opere sono eterne, quindi il suo modo di pensare è eterno. Quindi noi dobbiamo entrare proprio nella mentalità di Dio, nell'eternità, a capire queste cose, che noi dobbiamo fare quello e quali sono le opere che lui ha precedentemente preparate. È chiaro, sono tutti i comandamenti di Dio, la legge di Dio, che la maggior parte del mondo religioso ha cambiato i tempi e la legge di Dio, e molti, specialmente nel mondo protestante, purtroppo, con grande dispiacere, insegnano, grande dispiacere per noi, per loro, insegnano che Cristo è venuto ad abolire la legge. Non è vero, Cristo è venuto ad abolire la maledizione che proviene dal trasgredire la legge di Dio. Sono due cose diverse. Adesso c'è un'altra domanda da parte di Blandina. Grazie Blandina. Allora, la domanda è: possibile che Gesù stia già combattendo in cielo assieme ai suoi angeli contro i demoni che vogliono distruggere l'umanità? Beh, Gesù ha già vinto. Gesù non ha più bisogno di combattere. Gesù, ormai la battaglia è solo fra noi e i demoni. Gesù ci dà lo Spirito Santo. Dio Padre, attraverso Gesù, ci dà lo Spirito Santo. E la battaglia è tra angeli buoni e angeli cattivi. E soprattutto tra angeli cattivi e noi. Gli angeli cattivi vogliono dire... Gli angeli già sanno di essere condannati. Sanno benissimo quale sarà la loro fine. Tant'è vero che in Apocalisse 12 c'è scritto, verso le ultime parti di questo capitolo, che il diavolo, sapendo di avere poco tempo, non potendo fare nulla a Cristo che ha già vinto il mondo, lo ha già sconfitto Satana una volta per tutte, l'unica cosa che gli resta da fare, Satana, che lui spera nella sua mente malata, è di corrompere me, te, gli altri che credono, di corrompere noi che crediamo in lui. Ma è ovviamente una speranza malata. Quindi Dio sta permettendo tutto questo, che tutta un'umanità perirà, una gran parte dell'umanità perirà quando ci sarà la grande tribolazione, ma morì anche una gran parte, tutta l'umanità al tempo del diluvio. Ma agli occhi di Dio, nel suo disegno, neppure un capello di tutti quelli che morirono sarà perduto per sempre, o come per esempio i primogeniti egiziani, che l'unica colpa che ebbero era quella di essere primogeniti, ma non è che erano più colpevoli degli altri egiziani o di Faraone. Quindi Dio risusciterà tutti questi, quindi c'è ancora un conto in sospeso nei confronti di queste persone, in quanto Dio, essendo misericordioso, alla fine dei mille anni sappiamo che li risusciterà per dare loro l'opportunità di conoscere la verità. Quindi questa è la prima domanda. La battaglia non è fra Dio e Satana. Difatti Dio come Dio non ha mai combattuto con Satana. Semmai Dio si è fatto uomo, la parola, il verbo si è fatto uomo, e da uomo ha combattuto Satana, mostrando a noi, a ciascuno di noi, che anche noi possiamo vincere Satana, a condizione però che restiamo sempre uniti a Dio Padre e al suo figliolo Gesù Cristo. Beh, io direi, allora rispondo alla seconda tua domanda, così poi rimandiamo, chiudiamo. Quindi la domanda è: Dio è un leader che fa crescere i suoi allievi, i suoi figli, solo tramite il suo spirito e il corpo e la mente di Cristo un essere umano si accetta, può essere cambiato. Però sappiamo bene che se accettiamo la proposta, cioè la chiamata, sarà un successo. La domanda quindi è perché Dio non sparge il suo spirito a tutti oggi, così che il male sarebbe soppresso e tolto subito? Beh, è solo questione di tempo. Noi giustamente viviamo nell'era di 7.000 anni e già siamo quasi alla fine dei 6.000 anni, ma ognuno di noi vive i suoi 100 anni dopo il diluvio, 120 anni, quello che sono. Quindi è chiaro che Dio, che nell'eternità, per lui il tempo, ci dà a noi giusto il tempo di assaporare la vita, di imparare i rudimenti del bene e del male. Ma è chiaro che Dio, come ho detto prima, costruisce la sua casa o la sua famiglia, la costruisce attraverso i primogeniti prima. Poi chiama, l'abbiamo letto prima là in Efesini capitolo 3, e il capitolo 3 di Efesini, ragazzi, vi invito a leggerlo con grande attenzione, perché di meditare sul suo significato, e anche in preghiera, chiedendo a Gesù Cristo di aprire le nostre menti sempre di più, perché è rivelatore di qualcosa di straordinario che è ignorato dalla maggior parte delle chiese. Quindi dobbiamo ricordare questo, che Noi siamo in una fase della creazione di Dio, ma prima di noi sono venuti gli ebrei e dopo di noi che facciamo parte dell'Israele spirituale verranno anche delle famiglie che sono nei cieli. E Dio non sta lavorando, non sta operando solo con noi o in noi o su di noi, sta lavorando in tutta la creazione.